prima di tutto ringraziamo il Signore che ci ha dato ancora il tempo e la buona volontà, anche perché da parte vostra ci deve essere la buona volontà di venire, perché avreste potuto fare tante altre cose invece che venire qua. Seconda cosa, e perdonatemi se io ripeto ancora questo, vi raccomando la compostezza in chiesa, perché ci sono anche i sacerdoti contro, purtroppo, ma non ascoltatemi. Questa volta vi dico, non ascoltatemi quando vi obbligano a stare in piedi mentre il Signore vorrebbe che voi foste inginocchiati. Dunque, la prima parte della messa va benissimo, però ricordiamo, anche prima della Santa Messa, di riflettere che noi, intanto c'è la presenza sacramentale di Gesù già prima, che noi andiamo ad assistere, a rivivere, si può dire, la immolazione di Gesù sulla croce. Perché la Santa Messa non è altro, si dice il sacrificio della croce, vero? Non è altro che la rinnovazione del sacrificio di Gesù sulla croce. San Paolo lo dice chiaro: se Cristo non fosse morto, vana sarebbe la nostra fede. Tutto abbiamo, tutto riceviamo, tutto possiamo, perché Gesù è morto e ci ha riaperto le porte del paradiso. Ogni santa messa è la rinnovazione di questo sacrificio. Intanto ha un valore infinito, perché non c'è preghiera è più efficace della Santa Messa. Non c'è una preghiera che esalti il Signore, che lo dimostriamo noi l'amore al Signore, anche Lui può darci grazie sopra grazie proprio per la Santa Messa. Ricordatevi che è un tesoro grandissimo che abbiamo nelle nostre mani. Certo, alcuni non possono andare tutti i giorni alla Santa Messa, ma potendolo, avendo il tempo, andate. È la preghiera più bella che voi possiate fare, sempre potendolo, come dicono. Seconda cosa, quando si assiste alla Santa Messa, beh, per favore che non ci siano chiacchiere in chiesa. C'è questa grande, brutta abitudine adesso di chiacchierare in chiesa come fosse la piazza. Ci sono dei sacerdoti, grazie a Dio sì, ce ne sono, che sono riusciti a eliminare questo male. Ma io mi ricordo da bambina, quando dicevamo anche solo due parole in chiesa, fatti brinda, magari così, andavamo a confessarci. La prima confessione, il primo peccato che dicevamo, ho chiacchierato in chiesa. Non è che i tempi siano cambiati, cioè che la verità sia cambiata. I tempi sì, purtroppo sono cambiati. C'è una disattenzione, ma io non so neanche come chiamarlo, non so perché siamo ridotti a questo. Stamattina sono andata a messa là e grazie a Dio non anche sono usciti, perché il sacerdote l'ha detto e l'ho preso. I primi sarebbero i sacerdoti a dover, è il loro dovere primo. Purtroppo non lo fanno, come non fanno tante altre cose che dovrebbero fare. Ma noi, non per questo noi siamo scusati, sapete, non per questo siamo scusati. Io vi raccomando, voi tutti che siete qua, date il buon esempio. Se qualcuno vi parla in chiesa, fate cenno, andiamo fuori a parlare. E si va sul sagrato a parlare, adesso poi viene bel tempo, non c'è nessuna motivazione. Non c'è nessun motivo per non farlo. Se voi cominciate voi tutti a dire guardi, non parliamo in chiesa, andiamo fuori a parlare, chissà che pian piano capiscono anche gli altri. Fate una crociata di preghiere al Signore quando ricevete la comunione. Dite, Signore, tocca il cuore di questi sacerdoti perché capiscono di dover fare questo. Voi mi direte, una cosa passeggera. Non è vero niente. Non è vero niente. Se noi non cominciamo da questo rispetto, da questo, dopo manchiamo di rispetto di tante altre. È il primo gradino. Non è niente di trascurabile davanti a Dio, non è niente di trascurabile davanti alla sua gloria. Perché da questo viene fuori che cosa? Che Dio non ha importanza, che là non c'è il Santissimo, che là non c'è Gesù. Scusatemi, per chiacchierare in chiesa, per dire quello che non deve dire, bisogna dire questa è la sostanza e questa io non ci credo che là sia Gesù. Perché se ci credessi davvero non lo farei. E guardate che al Signore questo non piace proprio. Allora magari verranno dei castighi e delle chiusure di chiese così, ma proprio sarà il castigo perché noi abbiamo trascurato questo rispetto alla dignità di Dio. Seconda cosa che volevo dirvi. Voi, beh, tante cose lo sapete, ve lo posso anche dire. Io ho avuto la grazia a Loreto. Troppo attaccato?
No. Questi qua.
Ecco. È perché quell'altro non è mica contento di quello.
Come faccio con questo?
Mettilo. Ve l'ho detto una volta, mi pare, ve l'ho tomo dire. Ho avuto questa grandissima grazia a Loreto, la prima volta che andavo a Loreto, di assistere alla Santa Messa con la Madonna. Era là che mi aspettava, mi ha indirizzato lei la strada per andare dentro, perché non ero mai stata nella casetta là, eccetera. Mi ha fatto trovare un posto con la gente, così mi ha fatto trovare un posto da passare, mi ha portato davanti all'altare e poi ha assistito la messa con me. Io ho assistito la messa con lei. Dunque il Vangelo, bene, è stata in piedi in predica perché non ci si poteva sedere, le eravamo inginocchiate tutte e due, una accanto all'altra, sul gradino dell'altare. Sapete, il gradino basso, no? Quello che da pian terreno, e dopo c'era l'altare. Quando al santo si è inginocchiata, aveva le mani così, niente mani così la Madonna, io non l'ho mai vista, mani così. È stata inginocchiata fino all'ultima particola, non si è mai mossa da là, mai. Alle elevazioni, tutte le preghiere dopo della me, ecco perché se voi guardate, io sto sempre inginocchiata, purtroppo devo alzarmi e fare la comunione perché devo andare a prenderlo al Signore. Là invece non c'è stato motivo perché giù di gradini me l'ha andata subito e dopo in mezzo, non ho dovuto alzarmi. Lei in pantaletta, inginocchiata, con le mani giunte così, leggermente curva, fino all'ultima ostia che hanno distribuito. Dopo è scomparsa, non l'ho più vista. Allora io dico, io queste cose non le ho mai dette, ma le dico adesso proprio per necessità. Se la Madonna, la madre di Dio, perciò lo ha accudito da piccolo, doveva obbedire, vero? Come un ragazzino, ha questo atteggiamento. Noi che cosa dobbiamo fare? Io ho fatto questo ragionamento, ma come possiamo noi pretendere di alzarsi, di stare... Adesso i sacerdoti, solo adesso, quest'ultimo, dopo l'ultimo concilio, è venuto in mente di far stare in piedi le persone. 2000 anni sono sempre state in ginocchio. Adesso dimmi, chi ha ragione? Chi è che fa bene? E poi se voi state in ginocchio, nessuno vi può dire sta in piedi. E se vi sta in piedi, dite no, sto in ginocchio. Non c'è nessuna regola al mondo che mi faccia stare in piedi. Se invece si ha male il ginocchio, io mi ricordo una settimana avevo il ginocchio fasciato stretto, non potevo inginocchiarmi. Allora ero in china così. Io mi ricordo sempre, ve l'ho detto, forse altre volte, in Polonia, ancora con Jaruzelski, quel giorno aveva lasciato il permesso, non so, non c'era più tanto il coprifuoco, mi ricordo, perché era a tempi ancora. Io non vedevo nessuno per le strade, ma poi in chiesa ho visto la chiesa, era piena così la parrocchia. All'elevazione una sola persona era in piedi, una donna che aveva due gambe che sembravano due colonne, ma si era messa col bastone e era piegata proprio a L così, perché non poteva quella inginocchiarsi, però tutta inchinata. Non c'è una persona, né adulta né piccola, anche gli uomini non avevano paura di rovinare i calzoni, erano tutti in ginocchio. Ho assistito poi alla messa dell'università, anche là non c'erano tutte le... anche là i ragazzi si sono messi in ginocchio, e sì che erano poveri allora, poveri, un paio di calzoni erano una ricchezza di quelle, però davanti al Signore si inginocchiavano per terra. E non avere paura, non è la questione dei calzoni, non è la questione delle calze, è la questione qua. Se io ho capito chi è davanti a me, perché se capisco che là, in quel momento, all'elevazione, quel pane non è più pane, ma è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del mio Dio, di quello che mi giudicherà, di quello che mi ha creato, di quello che ha creato i cieli e la terra, di quello che potrebbe annientarsi in un attimo, di quello che è morto per noi, ci ha tanto amato da morire sulla croce per noi. Io non so se pensiamo tutto questo. Non so se ci mettiamo ancora tanti punti di domande per inginocchiarsi. E il Signore proprio desidera che stiamo inginocchiati fino alla comunione. Dopo purtroppo dobbiamo alzarci per andare a fare la comunione, quelli che vogliono fare la comunione e quelli che non possono farla, non importa, stanno al loro posto in ginocchio. Quando il sacerdote ha ritirato il Santissimo, ha chiuso la porticina del tabernacolo, allora sediamoci. Allora sediamoci. Perché il Signore si è ritirato là. E noi, sempre pregando, sempre conversando col Signore, sempre dicendogli tutto quello che vogliamo dirgli, c'è anche questo grande, tra le cose sbagliate del dopo le cose, il cantare durante la comunione. Ma io durante la comunione dico al Signore quello che voglio io, non sono obbligata a cantare. Giustamente avevano detto, finiamo, riceviamo tutti la Santa Comunione. Il sacerdote dopo si siede, e cantiamo tutti insieme. Un unico prete ho sentito che fa questo lavoro. Adesso, un secondo adesso, ma era un unico. A Merano, su, nel Trentino. Ha fatto così. Ha fatto suonare, ma suonare bene, leggero, non appesantito, non quelle suoni moderni. Un suono classico dell'organo e piano, da non disturbare. Veniva una cosa bella, soave. Ha distribuito la Santa Comunione, finito tutto, è andato a sedersi anche lui. Seduto, ha detto: adesso cantiamo ringraziando il Signore. Questo è quello che vuole il Signore. Quel prete aveva capito quello che il Signore vuole. Quello che anche bello avevano decretato, ma si vede che là parlano una lingua e gli altri ne parlano un'altra. Che poi mi vengono a dire: ma ecco, no, no, dico io, guardi che è così. E disobbedite, là vi è permesso di disobbedire al prete. Anzi, bisogna richiamarlo, guardi che non è così. Guardi che non hanno detto questo al concilio. Tutt'altro. Perché è un atto di riverenza, è un atto di sottomissione, di adorazione. Quelle parole ardor, adorazione, ringraziamento, domanda, offerta. Ardor, ricordatevelo, me l'hanno insegnato pensate alla prima comunione. Ardor a adorazione. La prima cosa che si fa quando si dice il Signore lo si adora è il nostro Dio. È il nostro Dio. Purtroppo dobbiamo andare là adesso a riceverlo come ci fanno ricevere. Ma vedete che quelli che vogliono seguire l'insegnamento del Papa, avete visto il Papa? Mette in ginocchiatoio e tutti, volenti o nolenti, si ginocchiano e ricevono la comunione in bocca e lui non la dà in mano. Ora mi direte: perché non dà ordine? Perché sa che non lo, che lo disobbedirebbero. Cominciando dai cardinali che avvicinano. Però lui dà il buon esempio. Se vogliamo capire, scusate, se non siamo più che scemi, se lui fa così vuol dire che è bene così, no? Cosa dite voi? Non è come avesse dato un ordine? Non è come avesse detto: sentite, fate così? E non de mode, eh? Mi ricordo una persona ha fatto un atto di restio e lui ha aspettato che si inginocchiasse e gli ha dato in bocca. E sono capi di Stato anche, e c'è gente assai per bene che va là alla comunione quando dà il Papa, no? Non sono uomini e donne qualunque. E noi cosa siamo? Perché dobbiamo disobbedire? Perché dobbiamo credersi superiori? Almeno qua purtroppo non possiamo inginocchiarci, perché c'è la fila e chissà che si potrebbero fare benissimo ancora o con le balaustre che ci sono già, oppure con un banchetto in mezzo, potrebbero farlo. Là dipende dai gradi sacerdoti. Va bene? I quali anche loro non sono obbedienti al Papa tante volte. Anche i vescovi non sono tutti obbedienti al Papa. E bisogna pregare per loro, pregare tanto per loro, perché capiscano e obbediscano, sì, e obbediscano al Papa. Pregate. Ma se ci mettiamo tutti insieme noi, intanto, cominciamo noi, lasciamo stare gli altri, perché facciamo quel che vogliono. Però se vi sentite anche voi siete liberi. Io non sto a guardare quando andate alla comunione come la prendete. No, per carità, siete liberi di ascoltare o non ascoltare. Quante cose il Signore mi ha fatto dire a voi. E praticamente ho visto che alcuni hanno ascoltato, altri no. Ma siete liberi. Ma risponderete davanti a Dio, non davanti a me, sapete. Io non sono niente. Io sono come con questo microfono, ve l'ho detto centinaia di volte. Io solo vi trasmetto. Però è ora che trattiamo il Signore come va trattato. È il nostro Dio. Sarà il nostro giudice. A Lui dobbiamo tutto. Dobbiamo la vita, perché l'anima ce l'ha creata Lui. Dobbiamo la grazia di essere in piedi, di camminare ancora. Dobbiamo tante cose, tutto dobbiamo a Lui, tutto. Ogni bene che ci è venuto, la salute, anche le malattie e averle superate, perché se siamo qua vuol dire che le abbiamo superate. Anche le sofferenze Lui ce le permette, perché ce l'ha detto chiaro e tondo. Ognuno di voi avrà la sua croce. Prendete la vostra croce e seguitemi. Ma il mio giogo è soave, il mio peso è leggero. Soffrire con Lui e soffrire senza di Lui, c'è un abisso di differenza. Soffrire con Lui è soffrire a metà. E questo mondo, lo sappiamo, è una prova, cari. È una prova. Per colpa del peccato originale, noi siamo qua in prova. La prova durerà anche 100 anni, se volete, perché sentiamo che vivono tanti 100 anni così. Però dopo abbiamo una eternità, migliaia e miliardi di anni, e poi non finiremo più. Allora, cosa ci conviene mettere a posto, per favore? Cosa importano questi pochi di anni di sofferenza se abbiamo di fronte miliardi, un'eternità di gioia? E con questi pochi anni di sofferenza, se ci danniamo, abbiamo un'eternità di sofferenze che non finiranno più? E le sofferenze dell'inferno sono terribili, sapete? Terribili. Le ha mostrate a Don Bosco. C'è quella pagina dove le descrive, che dice che è la cosa orrenda. Un braciere di fuoco. E le anime che salgono e scendono come le faville. E sempre nella stessa posizione. E tutti, anche i bambini di Fatima, hanno detto tutti la stessa cosa. Sempre nella stessa posizione. Sapete cosa vuol dire? I peccati mortali per i quali sono andati all'inferno sono sempre presenti nella loro anima e nel corpo dopo di sotto, perché risorgeranno anche loro col loro corpo. E quindi sono sempre nella posizione del peccato che hanno fatto. Sempre in quella posizione. Quel peccato che li ha condannati all'inferno. E per carità, che nessuno di noi debba andare all'inferno. Facciamo tutti i sacrifici possibili, immaginabili, tutto quello che è possibile, ma non andiamo all'inferno, perché è eterno, non finirà mai. Una sofferenza atroce, terribile, che non finirà mai, e l'abbiamo scelta noi. Perché guardate, si va all'inferno se vogliamo noi, come si va in paradiso se vogliamo noi. È la nostra volontà, la libertà che il Signore ci ha dati. Io vorrei pregare il Signore, per carità, guarda, se fai un po' di pressione sulla volontà, non posso, vi ho creati liberi, ci ha creati liberi. Anche quando io, nella mia vita, sono abbastanza vecchia, no? E ho pregato tanto per le persone, per quelli che amavo, per quelli che conoscevo, eccetera, così. E però sempre con questa ansia di dire, diranno di sì o diranno di no, Signore. Io pregavo perché dicessero di sì, è logico, perché si salvasse, perché è troppo terribile l'inferno. Soffrire qua, su questa terra, e poi soffrire anche di là. Ecco, c'è da aver tanta paura di quelli che di qua soffrono poco. O hanno tutto, hanno il denaro, hanno l'onore, ciò che... È meglio passare una vita di sofferenza qua, sapete? È molto meglio, è molto meglio. Si è quasi più sicuri di godere dopo di là, perché non ci, se si soffre di qua non ci si attacca alle cose di questo mondo, soprattutto al denaro. Guardate che Gesù è inesorabile. Gesù ci dice sempre la verità: o servite Dio o servite Mammona. Mammona è il Dio del denaro, Mammona, ed è quello che ci frega quasi sempre. È per quello che si pecca molto spesso, o quasi sempre. Beh, questo dicevo. Poi in chiesa, ecco, per favore, se ce la fate, se volete, sempre con piena libertà, io non vengo a vedere cosa fate voi, per carità, guardate che io non vi controllo davvero. Vado per conto mio e dove non c'è nessuno, mi metto soprattutto, se posso, al primo banco, così non vedo nessuno davanti. Però sappiate questo, ecco, se potete fate questo atto di... E poi non parlare in chiesa, non chiacchierare in chiesa. È una cosa abominevole, ma si può. Ma noi andavamo a confessarci anche se ci dicevamo due parole. Perché è così? Io rispetto del Signore. Abbiamo qualcosa da dire a un'amica così, la prendiamo per mano, andiamo fuori dalla porta e gliela diciamo. Se qualcuno viene da voi a dirvi qualcosa, fate segno, andiamo fuori e me lo dice fuori, sempre con gentilezza, sempre con bontà. E non facciamo della chiesa un mercato. In certe chiese finisce la messa, mamma mia, cosa c'è? Ma io mi domando e dico, ma sono convinti che là c'è Gesù o no? Perché è tutto questione di convinzione anche, eh? Se si è convinti che là c'è Gesù, e non va, non va. Per mettermi a chiacchierare là. Vado fuori della chiesa, dico tutto quello che devo dire. Io questo ve lo raccomando tanto, perché vedete, se cominciamo con un po' di persone, il bene è diffusivo, sapete. Si comincia con pochi, dopo gli altri lo dicono agli altri, e il bene si espande. E allora si riesce. Nella chiesa stamattina della tua parrocchia, siccome è il sacerdote che ha insegnato questo, li ho visti uscire in silenzio. Dipende tanto dal sacerdote, dipende tanto, tanto. Però se il sacerdote non ci arriva, se il sacerdote non ha capito la cosa, fatelo voi, così lo capirà anche il sacerdote. Cosa volete che vi dica? E preghiamo che lo capisco. Questo volevo dirvi ancora, perché è tanto importante come ci si comporta davanti al Signore. Allora dopo sì che lo potete pregare il Signore, sì che potete dire: Signore, per favore, ho bisogno di questa grazia, ho bisogno del tuo aiuto. Ricordatevi questo: senza di lui non facciamo niente, non poco, niente. Non credete di riuscire a risolvere i problemi di tutti i generi senza di lui. Chiamatelo in aiuto. Chiamatelo. Domandategli: Signore, devo fare questa operazione, devo fare questa spesa, devo andare in questo posto, devo incontrare questa persona, ho questa situazione, Signore, per carità, aiutami a fare la tua volontà, perché è importante questo, fare la volontà di Dio, capite? Ma lui vi aiuta anche nelle cose, anche fa da mangiare, vi aiuta anche a rompere un legno, non so quello che dovete fare, tutto vi aiuta il Signore, tutto. E non credete che adesso pregare il Signore per queste cose, certo, perché no? Ha fatto il falegname anche lui. Sentite, nella vita ha fatto il falegname, sapete, il Signore. Se ne intende di lavoro, se ne intende della famiglia. E al demonio non piace mica quello che sto dicendo. Questa è la prova. Sapete quante volte? Sapeste quante volte succede questo? Anche voi quando pregate a volte c'è qualcuno che vi interrompe, c'è qualcuno che vi scoccia, qualcuno che vi... Guardate che è il demonio. Non fermatevi. Continuate a pregare, continuate a dire. Perché è così. Lui cerca in tutte le maniere di distrarci, di toglierci dalla preghiera, di toglierci dall'affidamento al Signore, di toglierci dalla voglia di andare a Lui. È bravissimo in questo, sapete? Ma dobbiamo vincere noi col Signore. Dunque, questo... No, non era questo che... Guardate, se mi ha fatto aprire qua, vuol dire che va bene così. Questo è un passo del Vangelo. Un giorno Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse: passiamo all'altra riva del lago. Guardate che è una cosa che il Signore fa spesso questo nella nostra vita. Siamo in un posto, ci troveremo anche bene in questo posto, insomma ci parcameniamo in qualche maniera, non va bene per noi. Sa che per noi non va bene, sa che potremo trovare, oppure siamo in una situazione che non va bene, sappiamo che non va bene, non è la volontà di Dio. Tiriamo avanti lo stesso. Sentite queste parole: passiamo all'altra riva del lago. Qualche volta bisogna proprio passare a un'altra riva, sapete? Passare da un'altra parte, lasciare quello che stiamo facendo e metterci a posto in qualche altro posto. Allora presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago. Imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Questa è l'opera del demonio sempre. Noi crediamo che Gesù si sia addormentato. Non lo sentiamo più, non lo vediamo più, non abbiamo più quei stanci di fervore che avevamo. Non abbiamo più quella voglia di pregare, quella voglia di andare a messa, quella voglia di essere buoni col prossimo. E vengono quei momenti, sapete, a tutti vengono quei momenti bui. Ecco, un turbine di vento si abbatté sul lago. Se il Signore ha permesso, sono sempre similitudini che imbarcavano d'acqua ed erano anche in pericolo. Accostatesi a lui, lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, siamo perduti. No, no, sono stati bravi, sono andati dal Signore, credendo che lui dormisse e che non sapesse tutte le cose. Quante volte crediamo noi nella vita, il Signore dorme, qua non mi aiuta, qua non va avanti bene niente, qua si intoppa tutto, qua abbiamo tutti a remengo, dicono i veneziani, va bene? Quante volte siamo in questi momenti, ma lui c'è. Chiediamo anche noi, come gli apostoli, maestro, maestro, ma oi, dormi? Siamo perduti. E lui, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e si fece bonaccia. Quando siamo presi così, qual è la nostra salvezza? Andiamo dal maestro, svegliamolo. Diciamo, senti Signore, qua sta andando tutto male. Senza di te qua non ce la facciamo proprio. Non sappiamo come fare. C'è una situazione difficile qua, una situazione difficile di là, tutte diverse una dall'altra, ma sempre situazioni difficili. E allora lo svegliamo, Signore, Signore, e lui, essi cessarono e si fece bonaccia. E quando viene il Signore, allora disse loro: dov'è la vostra fede? Ecco, allora, dov'è la nostra fede? Possono andare male le cose, possono essere contrarietà sopra, possono essere dolori, possono essere, ma noi sappiamo che c'è lui. Anche se non lo sentite, anche se non lo vedete, ma c'è. Loro l'avevano la portata di mano, lo vedevano, ma lui dormiva. Noi, no, diciamo, non dorme, però io non lo sento, non lo vedo. Magari in certi momenti di fervore ho un grande fervore, e in quei momenti niente fervore, niente fervore, una freddezza dentro nel cuore numero uno. Succede. Perché? Perché il Signore a volte vuole vedere anche la nostra fede. Vuole che noi dimostriamo a Lui la vera fede. Allora sì, allora viene. Dov'è la vostra fede? Se venisse qua oggi e si dicesse: dov'è la tua fede a ciascuno di noi? Facciamo un bel esame di coscienza. Forse il Signore voleva questo oggi. Essi intimoriti e meravigliati. Quella grande paura che avevano di quei flutti, di quell'acqua, quella grande paura che abbiamo di quello che succede qua in questo mondo, e ne abbiamo ragione di aver paura, perché le cose non vanno bene e andranno sempre peggio, anche se c'è qua quel spiraglio di speranza, dicono loro, ma non so, però intimoriti e meravigliati. Si meravigliano perché lui, con un atto di volontà, e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che dà ordini ai venti e all'acqua e li obbediscono? Erano i suoi discepoli, vivevano con lui e si domandavano questo. È da ridere, ma è anche da piangere. Siamo anche noi suoi discepoli, lo conosciamo, abbiamo letto il Vangelo, andiamo a messa a pregare, andiamo magari, diciamo, il rosario così, e poi al momento della prova diciamo: voi, dov'è il Signore? Casca tutto. Guardate che c'è da meditare sempre sui Vangeli, sapete? Perché quello che succede là, succede qua, succede dappertutto. È una cosa universale. E E poi si domandarono anche chi è dunque costui che dà ordine ai venti e all'acqua e gli obbediscono. Lo sapete che con un atto di volontà il Signore può far cambiare tutto questo mondo? Può permettere quello che gli uomini vogliono e si attirano loro lì. Perché quello che permetterà in avvenire sono cose molto, molto dolorose, molto, molto, ma sono frutto del nostro peccato. Dunque guardate l'avversione, la lotta contro Dio che fanno certi popoli dell'Asia, che non vogliono proprio, se trovano uno che prega in Cina lo uccidono subito. E tutte le altre nazioni, c'erano delle nazioni che lasciavano abbastanza libertà, come l'India, adesso tolgono anche quelli la libertà religiosa. Proprio cercano che tutte quelle nazioni siano sotto Satana, che non ci sia più nessuno che prega veramente il vero Dio, che non ci sia più nessuno che implora, che può celebrare la Santa Messa, che la preghiera delle preghiere è Gesù, che la rinnovazione del sacrificio della croce. E allora cosa ci aspettiamo? Ditemi cosa ci aspettiamo. Non ci si può aspettare che la distruzione, perché quando non c'è più nessuno che prega, nessuno che implora, Dio è costretto a distruggere. Non lo fa lui direttamente, lascia che i popoli se li facciano tra di loro queste cose, però sempre con la sua permissione, no? Se ci fossero di quelli che pregano che non avvenisse questo, certo si fermerebbe, non permetterebbe, ma non c'è più nessuno. E quei pochi che ci sono li stanno ammazzando, li stanno mandando via. Capite voi cosa viene fuori? E noi credete che non subiremo? Di tutte le nazioni di Europa sono tutte in mano ad atei, a nemici di Dio, fuorché l'Italia. Ecco perché il Signore salverà l'Italia nella guerra. Anche per quello. Guardate che sono cose reali queste, non sono cose mica che mi invento. Anche la Spagna che era così devota, niente. Adesso in mano a chi? Al nemico di Dio. Non ne vuoi sapere. E come facciamo a salvarci se non c'è l'aiuto di Dio? Come facciamo a salvarci se non crediamo in Dio? Come possiamo pretenderlo? Ve lo volete dire? Ragioniamo. E quelli che si mettono anche contro all'unico uomo che ancora crede in Dio, sarà modo suo, sarà un peccatore anche lui, io non lo so, ma almeno crede in Dio. Berlusconi. Di tutta l'Europa, sapete. Io non dico che sia un santo, per carità, no, però che crede in Dio, sì. Ha dato prova anche adesso col terremoto, eccetera. Adesso ditemi, c'è da pensare, sapete, guardate che c'è da riflettere. E prima di dire cretinate, e prima di credere a certe persone così sciocche e così stupide che non capiscono l'essenza delle cose e parlano perché sono in combutta con Satana. Perché chi non crede in Dio è dalla parte di Satana. Chi crede in certe certi peccati che sono leciti, che sono per... vuol dire che sono dalla parte di Satana. Guardate, non siamo solo chiusi nel nostro cerchio, nella nostra angolo. Guardatevi il panorama universale com'è e tirate le somme, come stanno le cose. Siamo in un momento difficile, sapete come? Siamo in un momento proprio difficile. Ci sarà il grande scontro tra il bene e il male. Naturalmente vincerà il bene, però quanto, quanta sofferenza, quanto male ci sarà. Eh sì. Approdarono, dice, nella regione di Gerasseni, che sta di fronte, ed era appena sceso a terra quando gli venne incontro un uomo della città posseduto dai demoni. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa, ma nei sepolcri. Alla vista di Gesù gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Questo è Satana, che possedeva quel povero uomo. Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? I demoni devono sottostare e devono confessare che lui è Gesù, figlio del Dio Altissimo. Guardate che è una controprova questa della divinità di Gesù, una controprova del suo potere grandissimo, perché è Dio, perché è figlio di Dio, è la seconda persona della Santissima Trinità, e i demoni finalmente l'avevano capito. Prima era in dubbio, dopo l'ha capito. Se noi lo voltassimo in bene questo e andassimo in ginocchio davanti al Santissimo e dire: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Che vuoi che faccia? Come vuoi che mi comporti? Cambiatelo in bene questa domanda. È una domanda di Satana in questo momento, ma noi la possiamo cambiare in una domanda di figlio. Perché dice, vedete, aggiunge subito: ti prego, non tormentarmi. Non tormentarmi, perché per un demonio la volontà di Dio è un tormento. Per noi invece dovrebbe essere una benedizione e una salvezza. Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte volte infatti si era impossessato di lui. Allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Oh, Gesù lo sapeva benissimo, ma voleva che gli altri lo sentissero. Rispose: legione, perché molti demoni erano entrati in lui. E lo supplicavano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso, perché i demoni stanno meglio quando possiedono noi che quando stanno all'inferno. È una vendetta, perché loro vogliono solo il male, e più male riescono a fare più sono contenti. Se riescono a impossessarsi di un uomo e fare del male attraverso l'uomo, sono felici, felici per modo di dire, non possono essere. Vi era un numeroso branco di porci che pascolavano sul monte. Lo pregarono che concedesse loro di entrare nei porci ed egli lo permise. I demoni uscirono dall'uomo ed entrarono nei porci. Lo conoscete questo fatto qua del monte? E quel branco corse a gettarsi a precipizio dalla rupe nel lago e annegò. Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nei villaggi. La gente uscì per vedere l'accaduto e arrivarono da Gesù e trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù, e furono presi da spavento. Quelli che erano stati spettatori riferirono come l'indemoniato era stato guarito. Allora tutta la popolazione del territorio dei Gerasemi, se ti vede, gli chiese che si allontanasse da loro, perché avevano molta paura. Perché? Perché avevano più interesse di avere i maiali da levare, che erano pagati molto bene, ma non dagli ebrei. Gli ebrei avevano la proibizione di allevare i maiali. Capite? La allevavano per dice, perché avevano molta paura cosa di perdere il denaro. Sempre il Dio Mammona. Tra il Dio Mammona e Gesù, loro hanno scelto il Dio Mammona. Ditemi quanti di noi facciamo questo lavoro. Scegliamo il guadagno, scegliamo quello che ci sembra benessere, eccetera. Se c'è da fare qualche sacrificio non lo vogliamo fare. C'è un bel punto di domanda, è un bel esame di coscienza che tutti dobbiamo fare, sempre. Allora Gesù, salito sulla barca, tornò indietro. Che non avvenga anche di noi, che Gesù si avvicina a noi per aiutarci e deve tornare indietro. Perché abbiamo abbracciato il Dio Mammona, perché avrebbe abbracciato il Dio del denaro. State attenti che non avvenga anche di noi, perché la tentazione è grande. Invece l'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui. Ma egli lo congedò dicendo: torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te. Eccolo, lo manda a fare, a predicare il bene, a testimoniare che Dio c'è, che ha ricevuto questa grande grazia di liberazione del demonio. E allora dava coraggio anche agli altri. Era un apostolo diventato. L'uomo se ne andò proclamando per tutta la città quello che Gesù gli aveva detto. Vedete? Guardate la differenza di quegli uomini che allontanano Gesù per paura di perdere il denaro dell'allevamento dei maiali. E questo, che liberato da tanti demoni, capisce la bontà di Dio e vuole stare con lui. Adesso noi siamo sempre, sempre, sempre in questa situazione. Sempre. O ascoltiamo Dio, o ascoltiamo Mammona. Ce l'ha detto, scegliete i bene. Guardate che il Dio del denaro si presenta a noi in tante maniere, in tante sotterfugi, in tante cose anche minime, sensibili, che ci sembra fin impossibile, eppure così. Guardate che il Signore ci ha dato un grande dono, la ragione, l'intelligenza. Ci ha fatto di carne, sì, ma anche di spirito. E lo spirito, la facoltà dello spirito, sapete che è l'intelligenza. Non dobbiamo andare avanti come dei robot. Mi alzo la mattina, faccio questo, torno la sera, torno la mattina. Non siamo dei robot, siamo delle persone umane. È vero, ci siamo tutte le mattine. La prima cosa dovremmo offrire la giornata. Tutti voi che siete qua davanti, dite per prima cosa le preghiere del mattino. punto di domanda, io non voglio sentire risposte, ma rispondetevi voi dentro. Quando noi ci svegliavano in congregazione, battevano le mani, benedicamus Domino, quella era la sveglia del mattino, e noi rispondevamo Deo gratias, mezzo sonati, quello che volete, però rispondevamo Deo gratias. Il primo pensiero era il Signore, benediciamo il Signore. Ora io mi domando, facciamo un po' un esame di coscienza. Il primo pensiero voi, fatelo voi, perché io non voglio dire. Il primo pensiero al mattino è benediciamo il Signore. Benediciamo il Signore perché non sono morta durante la notte. Prima cosa, benediciamo il Signore perché ho la giornata davanti da poter lavorare per la gloria di Dio prima e anche per guadagnare, eccetera, eccetera. Va bene. E avanti, diciamo. Benediciamo il Signore che siamo ancora tutti intatti così, che non abbiamo la malattia, che non abbiamo la febbre la mattina, che non abbiamo. Se poi stiamo male, diciamo che benediciamo il Signore che ho ancora tempo di pregare, di poter, eccetera. Fatevi un esame di coscienza. La prima preghiera la mattina dovrebbe essere proprio questa: benediciamo il Signore. Poi noi ci si vestiva prima, però dopo andavamo a dire le preghiere in chiesa. Ma questo pensiero subito di Dio: grazie Signore che ho passato la notte, grazie che sono ancora sveglia, grazie che ho la possibilità ancora di lavorare oggi, di vivere, eccetera. Vedete? Se facciamo degli esami di coscienza di questo genere, quante cose vengono fuori. Poi una volta ci hanno insegnato tutti, penso a tutti che siete qua, le preghiere del mattino, quando eravate piccoli con i vostri genitori, oppure quelli che andavano in collegio, eccetera. Le preghiere del mattino: ti adoro mio Dio, ti amo, lo sapete? Ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la tua maggior gloria, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari, amo. Tutti i libri di preghiera ce l'hanno, tutti. Se avete un libro di preghiera, guardate che c'è. È una preghiera che è bellissima, perché riassume tutto. Intanto ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Posso dire. Ti offro le azioni della giornata. Tutte. Fa che siano tutte secondo la tua volontà, per la tua maggior gloria, che non faccia peccati. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Perciò c'è anche la carità. È una preghiera bellissima. Poi si dice Padre nostro, l'Ave Maria, e gloria, l'angelo di Dio. E poi anche, se non potete dire altro, basta anche questo. Magari lo dite in macchina, magari andando a lavorare, magari lo dite pulendo, lavando, quello che dovete fare. Anche mentre vi lavate voi, vi preparate voi, lo potete dire. Il Signore mi ascolta lo stesso. E così la sera. C'è il vi adoro della sera. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho fatto. E se qualche bene ho compiuto, accetta. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. L'ho imparata proprio da bambina, l'ho sempre detta nella mia vita, anche da suora, anche quando avevo male, anche quando ero in sanatorio, anche quando ero moribonda, l'ho sempre detta. Lo trovate, sapete, nei libri di preghiera questa preghiera. E non è lunga. E non è lunga. E non è che vi affanniate granché a dire una preghiera così. Poi nel mio libretto di preghiere si aggiunge il Padre Nostro, l'Ave Maria, il volume bene qua. La mattina dicevo l'atto di fede, di speranza, di carità, di dolore. La sera dicevo il credo, e Salve Regina. Ma non importa, cominciate a dire questo. E poi le famose tre Ave Maria. Ditemi la verità, non le avete sempre sentite quella delle tre Ave Maria serali? I miracoli che sono avvenuti con quelle tre Ave Maria serali. Noi dicevamo la sera, cara Madre Vergine Maria, fa che io salvi l'anima mia. E poi tre Ave Maria. Vedete, sono cose che voi mi direte, ma sono elementari, ma sono bazzecole, ma le fate. E non è che stiamo qua a portare avanti discorsi di difficili così, quando la vita nostra è fatta di queste cose, di queste minuzie, di questi libri. E così sapete che si è cristiani, non solo con la messa della domenica e poi tutta la settimana il Signore non esiste. Esiste il lavoro, esistono le altre persone di casa, prima di tutto esiste Dio, no? Prima di tutto esiste Dio. E avanti così. Voi mi direte, ma cosa mi parla oggi Sorina? Ma è il Signore che mi fa dire queste cose. Io non so, perché non so mai se ci incontriamo una seconda volta così. Beh, adesso è maggio, forse la prima domenica di giugno può darsi anche che possiamo incontrarci. Sì, o siete già via voi per le vacanze? No. Ci state ancora la domenica lì? Ecco, va bene. Ma il Signore oggi ha voluto che sì, queste cose. Perché proprio capiamo di vivere che Lui non ci domanda cose straordinarie, non ci domanda l'impossibile, Signore, ci domanda questo, queste piccole cose. Vado alla Santa Messa, se posso vado alla Santa Messa, perché è l'innovazione del sacrificio della croce. Se io ho tempo, lo impiego ascoltando la Santa, e andando alla Santa Messa, che è il tempo più bello che possiamo. Ma se non ho tempo, perché il lavoro mio, il Signore lo sa. Però abbiamo offerto tutta la giornata per Lui, lo stesso. E se andiamo a Messa, che è la rinnovazione del sacrificio della croce, ricordiamoci. Se possiamo, se non abbiamo un male proprio da canide alle ginocchia, stiamo in ginocchio dalla elevazione fino alla comunione. Stiamo. Che dicano quel che vogliono i preti, lasciateli dire. A me finora non mi ha mai detto niente. Tu che io ho una bella età, lo sapete quanti anni ho? Sapete quanti anni ho? Adesso in luglio ne compio 87. 87, ve lo dico, e sto in ginocchio, vero che sto in ginocchio, dopo l'elevazione fino alla comunione, e non sono crepata ancora, va bene, e non sono ancora crepata. È possibile, e a volte l'artrosi, immaginate la mia età se non si ha l'artrosi, ma visto che anche con l'artrosi ce la faccio benissimo, il Signore mi aiuterà anche, non so io. Ma io mi domando, perché non possiamo fare quest'atto di adorazione? A a dispetto di tutti quelli che non vogliono inginocchiarsi davanti a Dio, che non hanno capito che Dio lo si adora. La prima, primo atto che si fa davanti a Dio è l'adorazione. Non davanti alla Madonna, sapete? Che la Madonna non è Dio. No. Davanti al Santissimo. Dalla elevazione alla comunione, finché il prete ha messo l'abisside dentro nel tabernacolo e ha chiuso, allora alzatevi, sedetevi, fate quel che volete. Però ricordiamoci questo. Queste piccole, voi direte, sono piccole cose, no, sono grandi cose. Grandi cose. Perché è un atto di adorazione dovuto a mio Dio. Se io sto in ginocchio perché lo adoro, perché so che è Dio. È un atto esterno dell'atto interno che è l'adorazione. Non è una cosa da poco, credete? Adesso lasciate stare i preti moderni, come vi ho detto, poveretti, lasciamoli stare. Ma è così, è così. A me nessuno, guardate, io lo faccio sempre, nessuno me l'ha detto stai in piedi. Nessun prete è venuto vicino a dirmi questo, vuol dire che non. Però è un atto e diamo anche buon esempio agli altri. Perché ricordate che anche quello c'è. Ma ricordiamoci che Dio va adorato. Ci chiederà questo, l'adorazione. Se io non posso poi andare a messa, dico le preghiere, che non vi dimentichiate le preghiere del mattino. Offrite tutta la giornata al Signore, con il bene e il male, perché sono cose che vi piaceranno da fare, poi ci sono fatiche che sono cose penose, ma voi avete raccomandato tutto al Signore, avete offerto tutto al Signore. Vi troverete tutto in paradiso, sapete, perché noi non ci ricordiamo più, ma Lui ha scritto per sempre quello che abbiamo fatto. Per niente non è Dio, sapete? Per niente non è Dio. E guardate, io non smetterò mai di raccomandarvi questo, perché è inutile che facciamo tanti discorsi sublimali, vatti alla pesca, quando non c'è la base. Quando non c'è la base della fede, la base di quello che si deve fare, di come ci si deve condurre qui, per amare e per dimostrare che abbiamo il Signore. Che bel esempio che date anche in chiesa. Se vi comportate così, e qualcuno vi dirà, ma perché lo faccio? Perché c'è il Signore, è il mio Dio. E il mio Dio va adorato. Provate a dire al prete una roba così, se vi dice qualcosa. Io so che il mio Dio va adorato, sa, reverendo. E io lo adoro. Anche esternamente. Lo fate tacere subito. Lo fate tacere subito perché non può. Perché poveretti anche loro, bisogna compatirli. Hanno avuto anche loro in seminario dei professori di Cofre che il demonio aveva abbastanza corrotti anche loro. E si sono sentiti insegnare. Adesso quei sacerdoti che io conosco così, con i quali parlo, io dico, ma in seminario non vi ha detto questo? Mai sentito sorridere, mi dico, mai sentito. Ma che cosa facevate in seminario? Ci parlavano di tante cose, tutte aleatorie, tutte vatte alla pesca, concetti, ma la vita pratica. Questo è il demonio che è entrato nei seminari, e vi spiegano tutte le cose filosofiche, teologiche, non so che cose, e non vi spiegano che 2 e 2 fa 4. La base. Ho avuto da che dire con parecchi sacerdoti, sapete, e persino coi vescovi. sì, e hanno ammesso anche loro, sì, sì. Hanno ammesso quelli buoni, e quelli che non ne volevano sapere dicevano, ah oh, sì, perché adesso siamo moderni, siamo... Sì, 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 tutto quello che vuoi, un grande rispetto, perché bisogna avere un grande rispetto per il sacerdote, amate il Cristo. Con tutto rispetto dico, però, mi dica la... il contenuto e la finale cosa sarà. Allora tacciano. Tacciano. Eh sì, per forza. Per forza. Che uno ha detto... dice, sono cose dell'Ottocento, no, no, dico io, sono cose di 2000 anni fa, ho abbassato la testa. Le verità sono di 2000 anni fa, quando è morto il Signore, è venuto. No. Allora, guardate, se facciamo una crociata tutti insieme, intanto di adorare noi il Signore, semplicemente. Non vuole robe difficili, Signore, non vuole parolone difficili, non vuole preghiere difficili. Se non lo sapete di adoro, guardate, lo imparate in un minuto, lo imparate, date a leggerlo. Il Padre nostro, l'Ave Maria, lo conoscete, l'angelo di Dio. Ma che vi venga in mente che c'è Dio dalla mattina e poi un resoconto la sera. Allora sì che siamo cristiani. Anche il Signore avesse permesso che io dicessi queste cose per arrivare a questo, è già tanto. È già tanto. Voi siete anche tante molto migliori, ma cominciamo da là, va bene? Ce l'ho dato Gesù Cristo. E grazie dei fiori che li abbiamo mandato.